C'erano una volta i BRICS e ci sono ancora. Stati Uniti, 2 settimane al voto, benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Leaders representing more than 40% of the world's population are assembling in the southwestern city of Kazan.
In 2024, the bloc's membership doubled as its founding members were joined by Egypt, Iran, the United Arab Emirates and Ethiopia.
You take it for granted. You say, give me French fries. I'll never forget this experience.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Spesso i racconti iniziano con punti di domanda e poi possibilmente finiscono con punti fermi, magari con punti esclamativi. Non fa difetto questo programma. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi Nessun Luogo Lontano? Se rispondete 2 volte sì, buona giornata e ben ritrovati. Ascoltatrici, ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Anna Riva. E poi voi, 349-238-6666, sms WhatsApp, domande e commenti, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra poco saranno le 16.09, qui in Viale Sarca a Milano, saranno le 17.09 a Kazan, capitale del Tatarstan, dove Russia e Cina vogliono ricomporre il puzzle mondiale. Costruire un ordine economico alternativo a quello creato dagli Stati Uniti alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nascono così i BRIC, poi divenuti BRICS, che a inizio anni 2000 godono di fama, guadagnano titoli sui giornali, poi addirittura paper di economisti, esperti di geopolitica, poi cadono un po' nel dimenticatoio. Le ambizioni in effetti sembrano irraggiungibili. Poi dallo scoppio del conflitto su larga scala in Ucraina, l'anti-G7, così possiamo definire i BRICS, ridiventa improvvisamente estremamente attraente per molti paesi. È iniziato il summit importantissimo di un BRICS allargato, questo dobbiamo dirlo. Ci sono nuovi membri, ci sono membri invitati, ci sono membri osservatori. Gli obiettivi? Beh, ribaltare l'egemonia a stelle strisce, quelle occidentali, lo strapotere del dollaro. Ce la faranno? Beh, questa è una domanda da milioni e milioni di dollari o rubli o yuan. Fate voi naturalmente. Questi processi sono molto lunghi, potrebbero richiedere decenni. Ancora il dollaro è troppo forte, ancora militarmente c'è un abisso, per esempio tra gli Stati Uniti e la Cina, ma forse la fase di interregno inizia proprio oggi. A questo dedicheremo tutta una lunga prima pagina di Nessun Luogo Lontano, ma poi andremo negli Stati Uniti, dove la campagna elettorale si fa accesa, accesissima. Qualcuno direbbe siamo fritti, scusate la facezia, ma nei giorni scorsi Donald Trump si è improvvisato cuoco in un McDonald's servendo patatine fritte. Insomma, le frecce nella faretra di Donald Trump sono tantissime, ne ha scoccata un'altra, mentre Kamala Harris, in maniera un po' più compassata, se volete, più istituzionale, faceva campagna elettorale con l'ex deputata, senatrice anzi, repubblicana Liz Cheney in 3 stati chiave, 3 stati fondamentali per questa campagna. Mancano 2 settimane al voto, cosa può succedere e soprattutto cosa possono fare i 2 candidati quando mancano appena 14 giorni a forse le più importanti elezioni statunitensi degli ultimi decenni? Tra l'altro sta aprendo i lavori proprio Vladimir Putin a Kazan e vi do conto immediatamente delle prime parole di Vladimir Putin che sta parlando in questo momento. Continueremo a ristabilire un giusto ordine mondiale, ha detto Vladimir Putin. Le relazioni tra Russia e Cina sono diventate un modello di quello che la cooperazione tra 2 stati dovrebbe essere nel mondo moderno e addirittura questa cooperazione è diventata uno dei principali fattori di stabilizzazione nel mondo intero. Allora, mentre scaldati i polpastrelli al 349-238-6666, noi come sempre raccontiamo altre notizie. Negli ultimi giorni le forze israeliane hanno colpito alcuni punti nevralgici della rete finanziaria di sostegno economico di Hezbollah, in particolare banche ma anche funzionari stessi tra Damasco e Beirut. Non colpiamo direttamente l'ospedale Al-Sahel nel sobborgo meridionale di Dahieh a Beirut, ma facciamo appello al governo libanese e alle organizzazioni internazionali affinché sia restituito ai cittadini libanesi ciò che gli è stato rubato. Non permetteremo a Hezbollah di usare questo denaro per scopi terroristici. A scriverlo su X è il portavoce dell'IDF, Israel Defense Forces, in lingua araba, dopo aver dato notizia ieri che nel bunker sottostante, presunto bunker sottostante l'ospedale, vi sarebbe appunto un vero e proprio tesoro occultato dalla milizia sciita, mezzo miliardo di dollari in contanti e addirittura oro. Peraltro il network internazionale e le agenzie battevano il fatto che una folla di giornalisti sta correndo proprio in quell'ospedale per andare a capire se sia vero. L'altro conflitto: nella notte nuovi attacchi di droni russi contro Kiev, oltre alla capitale. Nella notte colpite, o meglio attaccate, anche le regioni di Sumy, Kherson, Kharkiv, Zaporizhia, Donetsk, Cherkasy. L'aeronautica ucraina sostiene di aver abbattuto 42 su 60 droni, mentre in regioni come il Donetsk sono morte almeno 3 persone, tra cui adolescenti. Poi ci sono le parole di Volodymyr Zelensky: la possibilità di avviare negoziati di pace con la Russia dipenderà dal risultato delle elezioni presidenziali americane del prossimo 5 novembre. A dirlo proprio il numero uno di Kiev, secondo me, ha detto, dipende innanzitutto da queste elezioni. In una recente intervista Zelensky ha anche ribadito e sottolineato che l'Ucraina non ha mai chiesto e non chiede armi nucleari all'Occidente. Per due conflitti che si stanno combattendo, uno che è all'orizzonte e speriamo non debba mai deflagrare, quello tra Cina e Taiwan, che come sapete avrebbe contorni molto molto più ampi, perché gli Stati Uniti sono ampiamente coinvolti con un sistema e un assetto difensivo verso l'arcipelago taiwanese. La Cina quest'oggi ha svolto una serie di esercitazioni militari che però hanno impiegato munizioni vere al largo di Niaoshen. È il punto più vicino tra la Cina continentale e Taiwan. Esercitazioni piuttosto brevi, 4 ore, a una settimana di distanza da una maxi esercitazione con la quale, l'abbiamo raccontata, Pechino sostanzialmente aveva simulato un vero e proprio blocco navale tutto attorno alle principali isole di Taiwan. Pechino ha detto: l'impiego di munizioni reali fa parte delle esercitazioni di routine, certo allarma perché siamo davvero vicini a Taiwan, tanto che il premier Cho Yun-tai ha minimizzato la portata di queste nuove esercitazioni in confronto a quelle della scorsa settimana. Non importa quale sia la portata di queste esercitazioni, ha detto, si tratta di manovre senza senso che causano solo tensioni improvvise ma non necessarie. Lo avete sentito anche dal GR, Cuba sta vivendo momenti particolarmente drammatici. Ebbene, il governo cubano agirà rigorosamente, leggo testualmente note governative, contro chi tenterà di provocare disordini per le strade dell'isola. A dirlo è lo stesso presidente Miguel Díaz-Canel in risposta alle numerose proteste che da giorni stanno animando il paese. Ricordiamo che da giorni, almeno da venerdì scorso, l'isola è sottoposta a pesantissimi blackout. Il collasso praticamente totale del sistema elettrico sta mettendo a dura prova la popolazione e ovviamente il governo cubano ha paura di sommosse popolari. Peraltro ricorderete, ci fu una situazione simile, era il luglio del 2021, in cui ancora una volta una lunghissima serie di blackout contribuì a scatenare storiche proteste che, secondo la maggior parte degli osservatori internazionali, furono sedate con atti particolarmente violenti. In Iraq, dove il leader dello Stato Islamico nel paese, identificato come Jassim al-Masrui, noto con il suo nome di battaglia Abu Abdelkader, è stato eliminato in un'operazione delle forze di sicurezza irachene. Ad annunciarlo quest'oggi è il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani, che ha descritto l'operazione come eroica e unica. L'azione sarebbe stata condotta dal Servizio Nazionale di Sicurezza Antiterrorismo e ha preso di mira i nascondigli terroristici nelle montagne Amrin, siamo nella provincia di Salah al-Din. Torneremo in una delle prossime puntate in Sul Luogo Lontano a fare il punto sulle principali organizzazioni terroristiche che una volta tenevano banco, Al-Qaeda e ISIS, con particolare riferimento alla fascia saheliana, lì dove sia Al-Qaeda che ISIS si contendono l'affiliazione di varie bande criminali e jihadiste. Lo sapete, noi in cantiere abbiamo sempre serie speciali di Nessun Luogo Lontano. Questa, per chi ha imparato a conoscerla, si chiama Stati di Guerra e va a raccontare periodicamente quelle che sono le cosiddette guerre dimenticate. Ci torneremo appunto nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Mentre io butto un occhio ai vostri messaggi al 349-238-6666, chiudiamo i nostri dossier internazionali e iniziamo il nostro racconto. BRICS allargati, iniziamo con due voci.
Gli Stati Uniti sono indietro di 15 anni. Non possono fermare lo sviluppo cinese. È impossibile, come dire al sole di non sorgere, anche se lo facessimo. Sorgerebbe comunque.
Questo vertice è il primo dopo l'espansione dei BRICS ad attirare l'attenzione della comunità internazionale. Sin dalla sua fondazione, i BRICS hanno seguito lo spirito dell'inclusione e della cooperazione vantaggiosa per tutti. Sono rimasti fedeli al loro scopo fondante di cercare forza attraverso la solidarietà. Si sono impegnati a sostenere il multilateralismo e sono diventati una forza positiva e stabile per il bene degli affari internazionali. Durante questo vertice, il presidente Xi Jinping avrà scambi di opinioni approfonditi con altri leader del mondo. La Cina è pronta a collaborare con altri paesi per lottare per lo sviluppo costante e per aprire una nuova era dove il sud del mondo possa trovare forza nella solidarietà e possa promuovere congiuntamente la pace e lo sviluppo nel mondo.
Una pioggia di messaggi al 349-238-6666, segno che la geopolitica interessa sempre di più e segno anche che questo rinnovato interesse internazionale per i BRICS è condiviso da molti ascoltatori. 349-238-6666, un po' di messaggi. La Cina sta sorpassando gli Stati Uniti, non hanno problemi di reclutamento, gli americani sì, i cantieri navali hanno superato quelli americani, non solo per numero ma anche per la costruzione di navi che sono già in forza, la Cina ormai è superiore. Io direi che guardando altri dati economici, magari un po' più allargati, non è esattamente così. Ne cito un paio. Dal punto di vista generale, il militare ancora non c'è confronto. Dal punto di vista della valuta, il dollaro ancora è il dollaro, per cui se non hai un fucile, se non hai la moneta al momento, ridisegnare l'ordine globale è probabilmente prematuro per la Cina. Detto ciò, qualcun altro scrive: le relazioni di cooperazione tra Cina e Russia andranno avanti fin quando la Cina non si mangerà la Russia. Dello stesso tenore il nostro affezionato istruttore di guida di Verona: la Cina interessa solo fare affari il più possibile con chi ha soldi, quindi Stati Uniti e Europa si mangeranno Putin e la Russia in un sol boccone. Tra poco torno ai messaggi al 349-238-6666, però per chiarezza, anche un po' didattici se volete, come nascono i BRICS? Ci ha pensato Giulia Cannizzaro, 90 secondi.
All'inizio era solo una vaga entità delle relazioni internazionali. Una rete di scambi e di sottili corrispondenze tra le quattro economie emergenti del pianeta: Cina, Brasile, Russia e India. La prima svolta arriva nel 2001, quando un analista di Goldman Sachs, Jim O'Neill, conia il termine BRIC, che in breve diviene un'istituzione formale con regolari assemblee annuali a partire dal 2009. Lo scopo è chiaro fin da subito: costruire un ordine economico alternativo a quello creato dagli Stati Uniti alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel 2010 si unisce al gruppo il Sudafrica e arriva la lettera S nella sigla. Ma l'espansione dei BRICS non si ferma lì e durante il summit di Johannesburg dell'agosto 2023 i cinque membri invitano ufficialmente ad unirsi a loro Arabia Saudita, Argentina, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia e Iran. A partire dal 1 gennaio 2024, solo gli ultimi quattro diventano ufficialmente membri del gruppo. L'Argentina di Javier Milei, infatti, declina l'invito fin da subito,
preferendo un posizionamento più filo-atlantista, mentre l'Arabia Saudita conferma in seguito la rinuncia all'adesione. La lista dei candidati all'ingresso, però, è lunga e comprende perfino la Turchia, nonostante sia un membro della NATO. Oggi i BRICS rappresentano il 42% della popolazione mondiale e il 36,6% del PIL globale. Secondo gli ultimi dati, il commercio reciproco tra i paesi BRICS ha raggiunto quasi 668 miliardi di dollari l'anno. Negli ultimi 10 anni, mentre il commercio globale è cresciuto del 3% l'anno, quello tra i membri dei BRICS è aumentato del 10,7%. I BRICS non sono ancora un contropotere globale, ma hanno un peso evidente in un momento caratterizzato dalla ridefinizione dell'ordine internazionale.
E così, proprio a 2 settimane esatte dell'importante voto statunitense, dall'altra parte del mondo, Vladimir Putin apre i lavori di un summit fondamentale, un BRICS particolarmente allargato, un BRICS che è ritornato a essere particolarmente attraente anche per il sud del mondo. Attenzione ascoltatrici e ascoltatori, questa è una puntata molto importante perché ci sono tanti cassettini da aprire per capire questo puzzle mondiale come verrà ridisegnato. C'è quello demografico, naturalmente, lo avete sentito nella scheda di Giulia Cannizzaro, c'è quello puramente economico, c'è quello geopolitico di massa critica, perché tu puoi anche fare un anti G7, ma se non hai una massa geopolitica, che vuol dire economia, vuol dire armi, vuol dire influenza, vuol dire egemonia critica sufficiente da controbilanciare il G7, non hai raggiunto naturalmente il tuo scopo. Poi ci sono gli accordi e i disaccordi, perché insieme al BRICS tanti paesi ogni tanto fanno a schiaffoni l'uno con l'altro, e quindi come andare a limare quelle divergenze. E poi c'è il piano anche puramente ideologico che alcuni ascoltatori giustamente segnalano. Buongiorno e benvenuto, anzi ben ritrovato nel suo luogo lontano, a Filippo Fasulo, co-dirige l'osservatorio geoeconomia dell'ISPI. Fasulo, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, ci si interroga tanto sul collante di questi nuovi BRICS allargati con tanti paesi osservatori. Spesso viene detto, alla fine il collante vero è l'essere l'anti G7, egemonia statunitense, l'anti-egemonia occidentale, però forse è una spiegazione parziale perché sembrano avere maggiore successo con gli anni che passano.
Sì, più che anti G7 direi che è una volontà di contare di più, questa è la questione fondamentale, per cui non c'è soltanto un'opposizione all'ordine occidentale, all'ordine costruito dagli Stati Uniti, ma ci sono molti paesi che in qualche maniera erano esclusi dalla scrittura delle regole internazionali dopo la Seconda Guerra Mondiale perché erano colonie, non contavano più di tanto economicamente, e oggi quello che molti paesi cercano di fare è di salire su un treno guidato da Russia e Cina per contare in qualche maniera di più. Quindi se Russia e Cina utilizzano probabilmente questo strumento, questa istituzione per contrastare gli Stati Uniti e in qualche modo l'Europa, gli altri paesi che salgono su questo treno non per forza sono anti-occidentali, ma vogliono semplicemente approfittare di questa situazione per contare, certo, di più nel mondo.
E qua Filippo Fasulo inizia a introdurre maggiore complessità in questo forum così importante. Cito alcuni punti, anzi attori e punti di frizione. Turchia e Arabia Saudita, per esempio, sono, attenzione, 2 paesi osservatori, non sono membri del BRICS. Peraltro Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, come scrivate voi di ISPI in maniera molto, molto lucida, hanno velocità diverse di approccio ai BRICS stessi. Gli Emiratini accelerano un po' di più, l'Arabia Saudita ci va un po' più coi piedi di piombo. Turchia e Arabia Saudita, come dire, sono competitor a livello macro regionale. India e Pakistan, manco a dirlo, e Cina e India solo recentemente si sono messi d'accordo su una serie di confini contesi dove anni fa purtroppo raccontammo di vera e propria guerriglia fatti da soldati nella zona demilitarizzata con pietre e bastoni. Insomma, a volte in questo consesso internazionale ci sono attori che hanno divergenze molto molto forti. Ce la faranno a risolvere? Quali sono quelle più dirimenti, per così dire?
Beh, le distinzioni sono tante. Le distinzioni sono appunto o i rapporti personali tra i paesi coinvolti, oppure la forza, l'acrimonia che vogliono usare nei confronti dell'Occidente, e quindi anche il numero di paesi a cui si vuole allargare. Noi sappiamo che l'anno scorso, quando sono entrati sei paesi, poi in realtà ridotti a cinque, poi in qualche maniera a quattro, la volontà russa e cinese era invece di chiamarne molti di più a raccolta. Però il fatto che ci siano delle differenze oggi passa in secondo piano, perché siamo ancora in una fase di costruzione di questo nuovo gruppo così allargato, che ricordiamo ha una storia quasi ventennale, sì, ma per vent'anni è contato molto poco. Oggi conta invece perché c'è quel piccolo elemento che accomuna tutti, che è quello di riscrivere le regole, e questo passa soprattutto, e le differenze tra di loro verranno prese in considerazione più avanti. Il caso fra Cina e India è particolare. Cina e India si sono presi a bastonate e a sassate sull'Himalaya fino a pochi mesi fa, e prima dell'incontro hanno siglato un accordo che probabilmente sarà temporaneo. Questo è un piccolo segnale. Mettiamo da parte alcuni piccoli o comunque rilevanti difficoltà, perché quello che noi interessa è creare massa critica su questo unico elemento che accomuna tutti: riscrivere le regole internazionali.
Ancora una volta parole chiave da segnarsi, oppure hashtag se preferite, massa critica, proprio quel concetto a cui facevo riferimento poc'anzi. Se sei embrionale ancora, chiaramente non puoi contare tanto quanto quell'Occidente che, dal punto di vista del PIL, dal punto di vista della popolazione, anzi no, più che popolazione, ancora conta e parecchio. La voce è quella di Filippo Fasulo, codirige l'Osservatorio Geoeconomia dell'ISPI. Tra poco, anzi quasi a slogan, Filippo Fasulo, se è vero che l'Occidente è guidato in larga parte dagli Stati Uniti, i BRICS saranno guidati in larga parte dalla Cina?
In buona parte sì, ma c'è una competizione anche all'interno del gruppo da parte dell'India. L'India si candida apertamente a diventare il campione, chiamalo anche buono, il campione democratico, buono dal punto di vista occidentale, sì, di questo gruppo, e il fatto che ci sia l'India vuol dire che il gruppo non è solo Cina e Russia, ma è qualcosa di più.
Filippo Fasulo, rimani con noi, piccola pausa, i mercati, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Il forum di Kazan in Federazione Russa, i BRICS allargati, prove tecniche di nuova egemonia, prove di ridisegno dell'equilibrio, degli ordini internazionali, chissà, forse un po' prematuro, stiamo mettendo il carro innanzi ai buoi, ma sicuramente questo forum è particolarmente importante. Forum che cade a due settimane dalle elezioni statunitensi che saranno dirimente per tutta una serie di dossier, dossier in parte che verranno toccati anche nei tanti incontri bilaterali che Vladimir Putin e gli altri leader avranno durante questa importante occasione. 349-238-6666. Qualcuno scrive: i BRICS sono stati finora agevolati dall'Occidente proprio perché nazioni che devono crescere, ma se ora ci si trova in condizioni in cui diventano dei competitor, che senso ha che l'Occidente apra o continui importanti trattative commerciali con loro? Vedi per esempio la Cina. Beh, la Cina è insostituibile negli equilibri nei commerci mondiali, su questo non vi è alcun dubbio. Altri attori che fanno parte dei BRICS ballano in maniera molto disinvolta sia con l'Occidente che con il cosiddetto sud del mondo, il sud globale, vedi per esempio l'India. Qualcuno scrive: è vero che basterebbe che Taiwan facesse esercitazioni militari in un paio di posti per bloccare le esportazioni navali della Cina? Così Alex, mi sembra un po' eccessivo. È vero che, attenzione, è un po' antintuitivo, però vi sono alcuni stati che in qualche modo bloccano l'apertura sul mare, non totale, ma quella che diciamo agognata dalla Cina. Penso alle Filippine, per esempio, la stessa Taiwan, il Giappone, eccetera. Quindi ci sono sicuramente dei quasi choke points sparsi qua e là, però da qui a pensare che un'esercitazione, una manovra militare navale taiwanese possa mettere in difficoltà l'export cinese, direi che ce ne passa. Tra poco torno ai tanti messaggi al 349-238-6666, ma molti ascoltatori, Filippo Fasulo, torno da te, codirige l'Osservatorio Geoeconomia dell'ISPI, la mettono sul piano ideologico. Dicono: ma siamo veramente sicuri che un mondo guidato da quegli attori che sono presenti nel BRICS, che in alcuni casi sono regimi autoritari, piaccia davvero al resto del mondo?
Beh, intanto non sarebbe un mondo guidato da loro, ma sarebbe un mondo con una guida, diciamo, contesa, in cui questi paesi contano qualcosa. E anche qui bisogna sicuramente sottolineare un aspetto. Noi parliamo di BRICS oggi, di allargamento del BRICS, perché nel 2022 è successo qualcosa. Nel 2022, con l'invasione russa dell'Ucraina, il mondo ha dovuto prendere posizione, si è dovuto dividere. Allora gli Stati Uniti proponevano una divisione del mondo fra democrazie e autocrazie, e cinesi e russi, proprio al forum BRICS, hanno risposto a una divisione del mondo fra Global South e Global North. E quindi quello che è successo è che in realtà questa seconda divisione ha avuto più successo. Perché? Perché molti di questi paesi nel sud del mondo non sono democrazie, non intendono essere democrazie, ma invece condividono l'idea che anche loro devono contare di più, perché economicamente contano di più.
La voce di Filippo Fasulo di ISPI. L'ultima domanda ha a che fare, forse suonerà un po' naif, ma abbiamo sottolineato come dentro i BRICS ci sono entità, attori molto molto diversi per demografia, per PIL, per investimenti in tecnologia, per potenza, per, aggiungo alcuni fattori, cultura, lingua e religione. Non c'è il rischio che questi diaframmi in qualche modo possano essere dei granelli di sabbia un po' che vanno a inceppare questo meccanismo? Perché per esempio su alcune questioni religiose alcuni di questi attori si contendono, cioè fanno a schiaffoni, ecco, per dirla male.
Sì, senza dubbio potrebbe essere un ostacolo, però credo che sia un ostacolo per il domani, sono addirittura il dopodomani. Oggi ancora stanno costruendo il loro gruppo, e in questo momento c'è anzi l'entusiasmo del vedersi riconoscere e del trovare uno spazio anche sui media internazionali, che fino al 2021 non c'era. Nel 2021 difficilmente avremmo avuto una puntata sul Summit BRICS e anche noi come ISPI non l'avremmo coperta. Oggi siamo tutti qua a scriverne e a parlarne, e quindi questo aspetto è molto importante.
Grazie mille Filippo Fasulo per essere stato con noi, co-dirige l'Osservatorio Geoeconomia di ISPI. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, alla prossima.
Ma se la Cina pensasse veramente di essere forte senza rivali, non avrebbe già invaso Taiwan? Evidentemente no, così un ascoltatore che ci sollecita su questo tema che è spinosissimo e scontatissimo. Mi sento solo di dire una cosa, che i piani cinesi sono di solito molto ben incisi su tavolette d'argilla e sono di lunghissimo periodo e di lunghissimo respiro. Raramente la politica estera cinese ha colpi di reni dettati da irrazionalità o dettati da qualcosa di non estremamente pianificato. Quindi evidentemente, se non l'ha fatto fino adesso, non è conveniente, non è opportuno. Detto ciò, siamo qua tutti i giorni a raccontare le tensioni che purtroppo affollano quel braccio di mare. Come promesso, dobbiamo andare negli Stati Uniti, lo facciamo con un po' di voci, forse la sensazione che quella più interessante sarà quella che ha a che fare con le patatine fritte. Però partiamo invece da un'altra voce, quella dello spot elettorale di Kamala Harris. Partiamo con questa.
She grew up in a middle class home. She was the daughter of a working mom, and she worked at McDonald's while she got her degree. Kamala Harris knows what it's like to be middle class.
Nello spot elettorale Kamala Harris, importanti autori evidentemente, filmmaker che la tratteggiano nel modo migliore possibile per conquistare gli elettori indecisi, insomma si dice essere vera espressione della classe media americana, ne sia proprio il fatto che a un certo punto per mantenersi agli studi ha lavorato persino al McDonald's. E allora è pronta risposta dell'ex presidente Donald Trump, attuale candidato alla presidenza, che si mette il grembiule bianco e si mette a friggere patatine.
Hello everybody. Sir. My first day at McDonald's, I'm looking for a job. Hello everybody. This is not a normal situation, is it, huh? How are you? What a good looking family.
Oh, thank you.
How did you produce those good looking kids? Oh, they look like the one. They look like the one. How are you? Nice to see you. That's great. Thank you, man.
E a stretto giro è arrivata la controreplica da parte di chi? Beh, da una delle più barricadere, se volete, del fronte democratico, c'è Alexandra Ocasio-Cortez, sentite.
Donald Trump è agitato. Si è messo il suo costume del McDonald's. Halloween è arrivato in anticipo quest'anno, perché sappiamo che quest'uomo non ha mai lavorato un solo giorno nella sua vita. Sappiamo che non ha mai dovuto timbrare il cartellino.
Insomma, strali avvelenati o patatine fritte avvelenate, scegliete voi la metafora che più vi aggrada, ma mancano due settimane all'importante voto statunitense e lo ribadisco, questo voto, due settimane, è proprio nei giorni in cui si riunisce dall'altra parte qualcuno, qualche attore mondiale di peso che vuole contendere lo scettro egemonico agli Stati Uniti. Buongiorno e ben ritrovato, nessuno è lontano, professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi, professore buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, forse improprio il mio accostamento, non quello delle patatine, poi ci ragioniamo, ma nel senso di dire, da una parte c'è il sud globale che si riunisce a Kazan e dall'altra parte mancano due settimane. Quanto i candidati, due settimane al voto americano, quanto i candidati alla Casa Bianca devono preoccuparsi di questo forum BRICS?
Ma io credo devono preoccuparsi da un lato di un indebolimento relativo, non assoluto ma relativo, della superpotenza statunitense nei confronti di altre, su tutti, della Cina. Poi devono preoccuparsi forse del fattore che più ha indebolito e sta indebolendo gli Stati Uniti, che non sono le dimensioni di potenza classiche, tradizionali, la hard power militari, le capacità economiche, l'egemonia monetaria del dollaro che rimane, ma una disfunzionalità politica interna ormai visibile da tempo, che nuoce all'efficacia dell'azione di governo. Se andiamo a vedere ad esempio l'iter legislativo, spesso si arena senza provvedimenti, ne deriva una grande discontinuità di politiche, no? La politica si fa per ordini esecutivi, per decreti presidenziali che poi vengono immediatamente cancellati. In assenza di continuità queste riforme non hanno il tempo di solidificarsi e di far sentire i loro effetti. Pensiamo solo alla riforma sanitaria di Obama, cioè, sì. No? Ci ha messo molto tempo per entrare a regime e adesso funziona con i suoi limiti ed è molto popolare, però è riuscita a fare questo perché ha avuto una codificazione legislativa. Per farla breve, credo che ci sono tante vulnerabilità degli Stati Uniti e dei loro alleati, ma sono vulnerabilità che originano principalmente sul piano interno, della difficoltà della democrazia americana, credo sia abbastanza visibile.
E allora aggiungo un tema, perché professor Del Pero, nella prima parte con Filippo Fasulo di ISPI ci siamo segnati alcuni hashtag fondamentali che caratterizzano questi BRICS, che è sud del mondo, che è massa critica, che è anche ideologia o autocrazia o derive autoritarie in alcuni casi. Beh, forse dobbiamo aggiungere l'asse del tempo, perché giustamente sottolineava che a volte le democrazie occidentali hanno questo inguaribile vizio di andare a votare ogni 4-5 anni, per cui piani estremamente lungimiranti non si possono fare. Dall'altra parte alcuni attori, in un modo o nell'altro, magari cambiando leggermente la Costituzione, si garantiscono presidenti o premier al governo per 10, 15, 20 anni. È chiaro che una legge sulla sanità voluta da Xi Jinping non solo la mette a terra, ma fa tempo a beneficiarne lui e i suoi figli per quanto sta al potere. La dico un po' male, naturalmente. Professore, stia con noi perché c'è un altro aspetto, il fattore X, o meglio il fattore K, Elon Musk, che è entrato di prepotenza da mesi ormai nella campagna elettorale. Mancando settimane le chiederò che cosa può fare, perché c'è stato anche un momento controverso, mettiamola così. E prima però andiamo a sentire come se la cava che la guida, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
A due settimane dal giorno delle elezioni presidenziali americane sono già 15 milioni i cittadini statunitensi che hanno già espresso il loro voto per corrispondenza o attraverso il voto anticipato, in alcuni casi con veri e propri record stabiliti nell'ultima tornata, per esempio 350.000 e più in North Carolina, 177.000 in Louisiana, record statale, oltre 1,5 milioni in Georgia, che fra l'altro è uno degli stati cosiddetti battlefield states, quelli più contesi, dove peraltro proprio in questi giorni Donald Trump e Kamala Harris stanno concentrando le loro attenzioni. Il voto anticipato così massiccio è probabilmente, secondo gli analisti, l'effetto della pandemia e del Covid-19. Ricorderete che quasi tutte le democrazie hanno preso una serie di provvedimenti per permettere a tutti di votare in sicurezza. Un effetto invece non so quanto desiderato dall'uno e dall'altro partito è l'ingresso a gamba tesa di Elon Musk nella campagna elettorale. Perché dico gamba tesa? Perché Elon Musk sta ricevendo una serie di critiche per il suo impegno a elargire premi in denaro agli elettori registrati proprio negli stati in bilico che firmeranno una petizione sul primo e secondo emendamento, cioè libertà di parola e libertà di portare un fucile. Questi premi in denaro sarebbero una violazione delle leggi federali. Professor Del Pero, cosa sta accadendo? C'è un superamento di una linea da parte di Elon Musk che da, come dire, semplice pur potentissimo sostenitore di Donald Trump sta un po' esagerando?
Ma io credo che questa sia una boutade di Musk, problematica per quel che rivela dell'incultura democratica di una figura così influente come Musk. Però al di là di questa vicenda in sé, credo che, parlavamo prima, no, delle fragilità, delle debolezze, sì, delle nostre democrazie, ecco, un grande fallimento, uno storico epocale fallimento delle nostre democrazie è stato permettere l'ascesa di figure come Musk. Da un lato figure che concentrano una ricchezza stratosferica pari al PIL di una media potenza mondiale, dall'altro soprattutto figure che controllano beni pubblici fondamentali, a cui abbiamo appaltato la gestione spesso in condizioni di monopolio di beni pubblici fondamentali, dallo spazio a quelle vitali aree, no, virtuali di dibattito che sono i social, insomma, dove si svolge oramai il confronto pubblico e tanta attività politica. Quindi al di là di Musk, che se ne esce con queste trovate un po' così, Musk è un problema per quel che ci segnala sulla carenza di regolamentazione, ovvero gli effetti di una deregulation che per insipienza e ideologia è diventata incontrollabile.
Non soltanto questo, professor Del Piero, aggiungo, citando il New York Times con una recente inchiesta che ha messo un po' a nudo quelli che potrebbero essere i potenziali grossissimi conflitti di interesse di Elon Musk se nel caso di vittoria di Trump andasse a ricoprire un ruolo, certo, come funzionario governativo, la dico ovviamente male. Tesla, l'azienda di auto elettriche, che ha contratti per $350,000 per forniture con il Dipartimento di Stato. Giustamente lei citava SpaceX, che è legata a doppio filo con la NASA e con la sicurezza dello Stato federale statunitense. Anche qui questa cosa dovrebbe essere risolta prima del voto, mancano 2 settimane e ancora non abbiamo capito se tra Trump e Elon Musk c'è un accordo, diciamo, do ut des. Anche qua la dico malissimo, professore.
Ma io credo che questo attivismo politico di pezzi della Silicon Valley, di Musk, di Peter Thiel e altri si lega al timore che il governo federale degli Stati Uniti, come sta cercando di fare l'Unione Europea, come fanno altri paesi, dovessero cercare finalmente di mettere regole, discipline e disciplina in un settore così deregolamentato. Oltre a questo c'è ovviamente anche l'interesse molto pratico delle politiche fiscali promesse da Trump, perché se Trump ti promette una corporate tax che è dimezzata rispetto a quella che invece chiede Harris, parliamo di centinaia di milioni di dollari risparmiati all'anno. Certo. Quindi sono interessi concreti e credo anche la volontà di preservare dei privilegi che, come dire, colpevolmente e dolosamente le nostre democrazie hanno permesso a loro di maturare.
Professore Del Piero, Sciences Po Parigi, prima di ringraziarla, lasciarla al suo lavoro, un'ultima domanda, può anche rispondermi con uno slogan. Cosa possono fare 2 candidati quando mancano 14 giorni al voto forse più importante degli ultimi decenni?
È difficile capire cosa possano fare perché non si sposta una foglia. È capitato di tutto, attentati ai presidenti, cambiamenti di candidati in corsa, haitiani che mangiano i cani e i gatti e tante altre cose, e i sondaggi sono rimasti implacabili nella loro fissità. Quindi c'è molto poco che possano fare, forse Harris può cercare di dare qualcosa in più ai tanti giovani che minacciano di disertare le urne per la questione di Gaza.
Grazie mille al professor Mario Del Piero, Sciences Po Parigi, buona giornata e buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
In chiusura i messaggi al 349-238-6666. Qualcuno si chiede se la Russia interverrà ancora nelle elezioni americane, fa riferimento evidentemente a quel precedente, soprattutto 2016, particolarmente corposo secondo analisti e osservatori. E poi un po' di battute, non avevo dubbi, sulle patatine fritte e su quella ottima messa in scena da parte di Donald Trump in questi suoi video, in cui appunto si era fatto cuoco e cameriere persino per lo stop and drive, adesso non so come si chiama, non voglio fare troppa pubblicità, comunque nella nota catena, sempre 349-238-6666. Che strano, in una radio di Confindustria con i giornalisti che sono comodamente di sinistra, tra virgolette, non mette l'ascoltatore, sentire una critica alle democrazie occidentali che hanno il vizio di votare ogni 4 anni creando una disfunzionalità, e inneggiare alle autocrazie che possono attuare i loro programmi, e perché criticate il governo Meloni? Allora, quando dicevo vizio era chiaramente ironico, era chiaramente un'iperbole, stavo facendo il confronto tra, e ne parlammo già da tempi non sospetti, da prima della pandemia da Covid-19. È chiaro che regimi autoritari possono permettersi di pianificare cose su 5, 10, 15, 20 anni perché non si devono curare del consenso popolare e anche di attuare magari piani inizialmente impopolari. Lo dicevo in maniera ferocemente ironica, noi abbiamo questo vizio inguaribile di andare a votare, di sceglierci i nostri governanti e quindi molto spesso non tutti i governi occidentali hanno l'agio, la possibilità, l'elasticità di proporre misure che magari alla lunga sarebbero anche eccezionali, ma che però nel breve, nel medio termine sono impopolari e quindi, la traduco ancora più concretamente, la via della seta, l'Italia o l'Unione Europea non può farla perché è la via della seta, devi pensarla 20 anni prima e poi attuarla in maniera molto molto concreta, molto pratica. Alcuni governi occidentali, alcune democrazie occidentali non possono dire noi andremo sulla faccia nascosta della Luna ed essere sicuri che fra 20 anni ci andranno. La Cina invece, per dirne una, lo può fare tranquillamente. Mancano pochi secondi, ci sarebbero altre agenzie da riferirvi, butto l'occhio allora per capire. Giustamente Antonio Tale mi segnala che alcuni ascoltatori dicevano alla Silicon Valley progressista: attenzione, nel super PAC di Musk pro Trump ci sono i gemelli Winklevoss, ex Facebook, Peter Thiel, quello di PayPal, ma attenzione, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, ci sono anche ex Silicon Valley che sono sul fronte democratico, che amano appunto quel partito lì, assolutamente, ma anche lì può essere un problema. Lungi da noi. Detto ciò, tempo scaduto, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Io ho il dovere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra, e darvi appuntamento, se volete, per domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.